Buonasera, saluto a chi è qui in sala questa sera per lo studio, per chi ci ascolta. Facciamo il terzo incontro su questo tema. La diapositiva iniziale è sempre la stessa, avremo qualche diapositivo che ripetiamo anche perché ci sono persone che non hanno assistito ad altri incontri, quindi magari leggiamo qualcosa. Stiamo parlando del Vangelo di Luca e del libro di Atti, soprattutto del Vangelo di Luca. Riflessioni un po' a carattere generale, introduttive su alcuni temi particolari. Ci siamo poi soffermati sul capitolo 4, c'è un brano che andremo a rileggere. Che io ho personalmente individuato come un brano che identifica un po'. Tutta un po' la storia di quasi tutta la storia di Gesù, diciamo. Si tratta della prima predicazione pubblica che lui fa descritta nella scrittura, perché lui aveva già cominciato il sabato a frequentare le sinagoghe, quindi a fare degli interventi, non sappiamo che tipo, ma insomma erano molto apprezzati. E quindi questo è un diciamo, momento importante perché lui qui si svela, diciamo così, come Messia, come unto del Signore, e ha le prime difficoltà, nel senso che alla fine rischia anche la vita, quindi c'è un po' tutto. C'è lui che si esprime, lui che si espone, ma ci sono anche diciamo, i primi atteggiamenti fortemente contrari alla sua predicazione, al suo essere, diciamo così. Questo è un po' detto molto a livello molto introduttivo. Come già detto altre volte, questi libri non sono libri di cronaca, non sono nemmeno biografie, sono libri di storia spirituale. Certo, Luca, ha fatto ricerche, si è documentato, ha consultato altri testi che erano stati scritti, sicuramente Marco. Ci sono dei brani che sono molto simili e quindi c'è insomma c'è anche degli aspetti concreti, reali, non stiamo parlando di cose inventate. E quindi sono due libri importanti per noi, come abbiamo detto anche la volta scorsa. Messi insieme questi due libri è tantissima scrittura, tra virgolette, come quella di Paolo, forse anche più di Paolo messa insieme. Quindi, se ci pensiamo è tanto, e molto spesso andiamo ad attingere dai suoi scritti per fare meditazioni, per fare predicazioni, per parlare con le persone. E, oltretutto lui non è stato solo uno scrittore, abbiamo detto era un medico, è stato un medico del tempo naturalmente, e anche un missionario, quindi era uno che non era soltanto, aveva una penna facile, diciamo, se mi permettete il termine nello scrivere, ma era uno che comunque è andato sul campo, ha fatto attività missionarie, è stato fuori, ha sofferto, insomma, probabilmente avrà avuto anche delle persecuzioni, non sappiamo sicuramente come c'era in quel periodo. Questo detto veramente in modo molto indicativo per riprendere alcune cose che abbiamo detto. Questo è il brano che abbiamo letto, lo rileggiamo anche stasera perché c'è qualcuno che non c'era mai stato, almeno sa qual è il brano che andiamo a leggere, su cui riflettiamo. Continuiamo a riflettere e facciamo l'ultima stasera, l'ultima lezione, l'ultimo incontro su questo aspetto qua. Qualcuno che lo legga? Due persone perché sono due slide.
Gesù tornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo.
Leggiamo anche il brano, Luca 4 da 14 a 30. Prego.
4:14.
No, l'ho letto io. Va bene.
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito, il sabato, nella sinagoga, e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo della profezia di Isaia. Aperto, aperto lo trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione. E mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e per gridare un anno di grazia del Signore. Poi allontanò il volume, lo consegnò agli inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.
Un altro che vuole leggere, o un'altra? Ci vedi, Roberto? Puoi leggere?
Allora cominciò a dire: oggi siete qui da questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Egli rispose: certo, voi vi inciderete il proverbio medico pure a te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Capernaum, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è ben accetto il padre. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandata via se non ad una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose tutti nella sinagoga furono pieni di tempo. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo ridussero fin sul cimitero del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro.
Amen, grazie. Come detto prima, c'è un po' tutto qui di Gesù. Inizia la sua predicazione. Lui era nato insomma, aveva vissuto a Nazareth, era ben conosciuto, e quindi, come diceva la diapositiva precedente, lui aveva già cominciato a predicare, e quindi si presenta anche a Nazareth, in questa zona, diciamo, della Galilea, dove c'erano tante cittadine intorno al lago, e per predicare. Era suo solito, da buon ebreo, presentarsi il sabato nelle sinagoghe, quindi quando gli veniva chiesto o di leggere o di dire qualcosa, lui lo fa. In questo caso l'ha fatto con un brano molto, molto specifico, molto, molto importante. È evidente che questo, come dicevo prima, è un testo importante per Luca, perché abbiamo letto la volta scorsa, stavolta non lo vediamo. Ci sono due brani paralleli, due passi paralleli in Matteo e in Marco che sono più semplici, sono meno ricchi di informazione. Io non li ho messi qui questa sera nella presentazione. E lui li arricchisce, gli dà anche dei significati notevolmente importanti, perché, come abbiamo letto prima, lui qui si presenta come Messia, non c'è nei brani di Marco e di Matteo questa parte qua, come abbiamo letto la volta scorsa. Andiamo avanti. Abbiamo visto la volta scorsa, lo riprendiamo brevemente, così ci entra anche nella testa e ricordiamo come avveniva, come si svolgeva il culto, la riunione nella sinagoga. Leggiamo spesso di questo nella scrittura, però magari non entriamo dentro perché se non ci interessa. Invece è interessante. Perché veniva prima letto qualcosa in ebraico, un brano, come quel c'era un inserviente che dava un testo a chi era incaricato, normalmente era in lingua ebraica, poi veniva tradotto in aramaico, e poi la lettura, seguivano anche una lettura dei profeti, e così succede anche con il Signore, con Gesù, gli viene dato un brano. Un rotolo di Isaia, e lui sceglie un brano che è quello che abbiamo letto prima. Come ho messo qui, qualsiasi giudeo adulto che frequentava, non so da quanti anni, forse dopo l'adolescenza, immagino, che frequentava normalmente, poteva, mettendosi d'accordo col capo della sinagoga, poteva, leggere e fare degli interventi. Prima che il culto terminasse, con lo Shema, la dichiarazione di fede, no? Vi ricordate quell'espressione che c'è in Deuteronomio 6, versetti 4 e 9, e anche 11, e poi finiva con una supplicazione, con una preghiera. Insomma, era un po' quasi posso dire, un po' un culto come facciamo anche noi oggi, no? Se ci pensate. C'è una predicazione, una lettura, ci sono delle preghiere. D'altronde, perché dovrebbe essere diverso? Io mi chiedo io così, se avete qualcosa in merito lo potete dire. Era molto simile. Infatti mi sembra di capire, di vedere che questa parte qua, fatta le dovute differenze, voi questo modo viene anche trasferito nelle prime riunioni che facevano i cristiani e che comunque continuiamo a fare anche noi. Quindi che Gesù legga la Bibbia nella sinagoga non ci deve sorprendere, cioè non ci deve meravigliare, è abbastanza normale, anche perché lui l'aveva già fatto e quindi insomma, lo invitano e ho visto che aveva anche una buona esposizione. E quindi c'è tutta una serie di atti e di passi molto, molto precisi. È interessante, come ho messo la volta scorsa qua, che è come al solito, perché Gesù andava, quindi faceva la vita da buon ebreo, questo è un buon insegnamento anche per noi, frequentava, quindi è come al solito lui frequentava e quindi era presente. In questo brano che lui legge ci sono due momenti, diciamo, un po' più importanti, se vogliamo così. Uno dove c'è la proclamazione della scrittura da parte di Gesù nel giorno di sabato. L'altro è la parte breve, non dice molto Gesù, ma dice tantissimo come sostanza, sulle parole di Gesù che sono pronunciate dopo la lettura rivolta ai presenti. Quindi sono questi due momenti, diciamo, dentro la sinagoga. C'è una reazione dapprima positiva, abbiamo letto prima, no? Quindi aveva lasciato un buon impatto. Poi invece, quando lui aggiunge altre cose, tutta la parte seconda dove lui dice chi è, e dice che è il Messia, perché quello è un brano che identifica il Messia per gli ebrei, quindi sapevano bene cosa significava quel brano lì. Quindi a quel punto si arrabbiano, nasce ostilità, lo cacciano dalla città, qui probabilmente sarà avvenuto anche un po' di subbuglio, e comunque evidentemente vedono in queste parole del Signore una bestemmia, quindi lo vogliono lapidare o comunque lo stanno buttando giù da un burrone, quindi più o meno è la stessa cosa. Così si legge, vanno sul ciglio di una collina e lo vogliono buttare giù, quindi non è che c'è la possibilità di salvarsi. Ma lui passa in mezzo, con una leggerezza, passa in mezzo, diciamo, questo gruppo di persone e miracolosamente si mette in salvo. Questo l'abbiamo visto anche la volta scorsa. Rileggiamo, reggo io, questo è il brano che lui ha citato, il brano che gli hanno dato da leggere, che lui ha modificato un po'. Poi vediamo qualche modifica. Dice, siamo in Isaia 61, lo Spirito del Signore dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per portare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. È il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. C'è anche un brano simile al versetti 10 e 11, ma questo è il brano che viene dato, il rotolo di Isaia, penso che l'ha scelto lui, gli danno il rotolo, quindi lui ha scelto il brano, insomma. Questo io intendo. Provvidenziale direi che è stato questo inserviente, questo addetto che gli ha dato questo testo. Io dico, guidato dallo Spirito Santo, tutto qui, tutta la sua storia iniziale è guidata dallo Spirito Santo, anche questo l'abbiamo visto un po' la volta scorsa, tutto parte dallo Spirito Santo, da quando scende come colomba al battesimo, da quando comincia la predicazione, che dice proprio, se non volevo tornare indietro, che guidato dallo Spirito Santo va in Galilea e comincia a predicare. Quindi questo inizio di diciamo attività che lui fa è tutto guidato dallo Spirito Santo, e qui è messo in risalto al versetto 14. Quindi si serve di questa profezia per interpretare il suo momento. Il versetto 21 dice un po' questo. Oggi, l'oggi, sull'oggi abbiamo detto qualcosa, poi magari lo ridiciamo. C'è questa rabbia, dicevo, e ostilità dei Nazareni, non so se si dice così, Nazareni, sono sicuro, io ho scritto Nazareni. C'è una reazione rabbiosa, in un primo momento sono più tranquilli, poi invece, come abbiamo visto, si scatenano e lo vogliono uccidere. Magari interessante capire perché c'è questo passaggio, questo atteggiamento nell'ambito della stessa riunione, è una cosa rapida, sarà durato un'ora, un'ora e mezza, questo cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti. Io credo che quello che fa scattare questa rabbia, li fa saltare sulla seggiola, è quando lui, abbiamo letto prima, che è venuto a portare la salvezza per tutti, uno degli aspetti che sono trattati nel Vangelo di Luca. E quindi quando tocca questo argomento saltano sulla seggiola. Io credo che questo sia uno dei motivi. Se avete altri motivi, magari lo potete dire, magari imparo qualcosa. Cioè quando la grazia di Dio che viene estesa un po' a tutte le popolazioni, mi chiedevo, ma perché gli deve dar fastidio così? Se tu ce l'hai e quella viene estesa anche a me, perché deve dar fastidio? Non lo so, non mi sono dato una risposta, si può dare, ma adesso ti do la parola. Questo allargamento della grazia del Signore, della salvezza, diciamo così, a tutti i popoli, non è gradita, anzi, agli stranieri, come li chiamiamo spesso i gentili, i pagani. Ho chiamato questo aspetto universalismo della salvezza, un po' termine così, comunque, insomma, ci capiamo. Salvezza a livello universale. Prego, Vittorio.
Beh, i due casi che lui cita sono due pagani, perché la vedova di Sarepta e Naaman in
Sì, sì,
Siro,
sì.
quindi lui dice la salvezza, proprio era un periodo di grande incredulità di Israele, quindi loro, popolo eletto, popolo che considerava i pagani, eccetera, come dei cani, quindi come diceva salvezza, e lui gli va a mettere proprio il coltello,
Nella
possiamo dire,
piaga.
no? Quindi è una reazione che sta smontando quello che era il concetto del popolo eletto, perché c'è la salvezza, si sta estendendo a tutti. E detto così, all'interno di una sinagoga, una domenica, un sabato, improvvisamente, e dicono, questo veramente non è figlio di questo, no, perché
Figlio
lui
di
era
Giuseppe, eccetera, eccetera.
cresciuto. Penso che l'ha
Bene.
conosciuto, perché lui era cresciuto andando. Quindi magari alla fine ieri abbiamo visto che stava col padre a piallare i tavolini, che è successo? Quindi la reazione là è scritto dei Nazareni, in realtà forse è la reazione proprio di diciamo, tutta la sinagoga, no?
È dei presenti, diciamo.
Nazareni in senso di Nazareth,
Sì, certamente.
rabbiosa. Quindi le motivazioni sono estremamente consapevoli, considerando il loro sentirsi popolo eletto, quindi li stava smontando, e poi dopo, fino alla fine, tutto quello che avevano detto fino a quel momento.
Quindi nella prima predicazione che fa,
È a gamba tesa,
è
possiamo dire.
entrato a gamba tesa, mette le carte in tavola, è un altro modo di dire le cose. Dice: io sono questo, e lui vince al tavolo, tra virgolette, vince, però lo buttano fuori, dice: ma tu stai barando, non è vero che tu sei il figlio di Giuseppe, eccetera. Quindi sicuramente è stato uno shock per i presenti, mi immagino anche i leader che c'erano lì, perché magari non tutti l'hanno capito subito. Prego, insomma.
C'è chiaramente l'altro aspetto che Gesù stesso dirà a nessun profeta è ben accetto nella sua
Lo dice
patria.
lui, certo.
E quindi vedere uno che vedevano tutti i giorni lì, che lavorava col padre semplicemente, e che si professa come il Messia, sarebbe diventato matto tutto insieme. Chiaro, la
Certamente.
reazione è molto
Certamente, sì.
plausibile, insomma.
Sì.
Forse se l'avesse detto in un'altra sinagoga l'avrebbero preso più sul serio.
Perché tu dici era quella di Nazareth
Perché
dove
quando
lui è
dice
vissuto.
perché quando dice Nazareth purtroppo non è stato ben accetto.
Prego.
Neanche in casa sua.
Neanche in casa sua.
Più stai vicino e più ti conoscono, la peggiore.
E anche,
questo è un insegnamento anche per la nostra predicazione, certo. Perché per quanto ti vuoi rivolgere a quelli di casa, eccetera, ascoltano più uno di fuori che quelli che stanno dentro la casa. Quindi tante volte chiedere l'aiuto di qualcuno che con la famiglia non c'entra niente, potrebbe essere più utile di mille parole che diciamo.
E comunque è successo continuamente, non solo nel Vangelo di Luca, ma anche negli altri Vangeli, ed è scritto. Quindi questa è poi, praticamente si trova, questa è la sua storia, comincia subito così. Vediamo, io qui ho messo, qui dentro ci sono un po' quelli che sono i principali temi, ce ne sono altri dentro il Vangelo di Luca, però li ho raggruppati qua, no? Tanto per poi qualcuno l'ho ripreso, altri li riprendiamo oggi. La storia della salvezza, come dicevo prima, è guidata dallo Spirito Santo. La predicazione per i poveri, l'ho messo tra virgolette, perché su questo ci sarebbe da fare tanto, da dire tanto sui poveri, in senso generale. La misericordia, il desiderio del Signore di salvare ogni uomo, la salvezza per tutti, come dicevo prima. E oggi è il tempo della salvezza, lui stesso dice questo alla fine del suo secondo intervento, dice oggi è il giorno. Diciamo che ho riassunto ancora di più questo breve testo e ho messo questi punti qua, che sono quelli che lui riprende. La povertà, sono venuto per evangelizzare i poveri, dice nel testo, sono venuto per guarire le afflizioni, chi ha il cuore spezzato, sono venuto per la schiavitù, per annunziare la liberazione ai prigionieri, per chi è oppresso, per rimettere in libertà, questo è molto generico come espressione, ma siccome si riferisce a Isaia, forse a suo tempo questo era riferito agli israeliti che erano ancora forse oppressi, che erano lontani. E sono venuto per proclamare l'anno di grazia del Signore, l'oggi della salvezza. Ci sono dei verbi. Prego.
Quello che mi compare ancora, quando lui prende questo passo di Isaia, il Signore mi ha mandato. È Isaia che è tornato,
mi ha mandato.
Lui si sta arrogando il nome di Isaia, o si sta arrogando le funzioni del Cristo di cui sta parlando? Tutte e due le soluzioni non sono accettabili per uno che vede tutti i
casi. Certamente, rientra quel che dicevi prima, certamente.
E sicuramente ci sarà stato un tono particolare, secondo me, perché quando uno attribuisce a se stesso la cosa, ecco,
chissà,
il Signore mi ha mandato,
chissà con quale tono l'ha detto,
l'enfasi col quale se più uno dice con enfasi, più c'è la reazione.
Sì, forse l'avrà detto in modo con enfasi, che, sì. Insomma, il Signore sapeva usare l'enfasi, non è come me che la uso pochissimo, ma lui la sa usare bene. Qui ci sono dei verbi qua dentro, vedete, evangelizzare, guarire, annunziare, rimettere in libertà, proclamare, è quello che ha fatto un po' in tutta la sua vita, la sua breve vita di predicazione, evangelizzare nel senso di portare la buona notizia, che il termine così magari è, insomma, è generico, perché ancora non c'era il Vangelo, diciamo così, diciamo la buona notizia, in questo senso. Questo l'abbiamo visto un po' la volta scorsa, ho detto appunto che la citando alcuni passi lì che, partendo appunto dal profeta Isaia, che richiama in pieno la centralità dello Spirito, così è stato per la nascita di Gesù, che è avvenuta per opera dello Spirito, no? Tutto si regola così, per il suo battesimo, come dicevo, quando è tentato, anche lì c'è lo Spirito che lo manda, e lui ha questa lotta vittoriosa, no? E anche adesso che comincia la predicazione in Galilea, abbiamo visto sopra che lui comincia con la potenza dello Spirito, quindi c'è sempre questo che lo sta spingendo, e sarà poi lo Spirito che continua in tutto il testo e anche soprattutto nel libro di Atti, ecco, continua la storia, che entra nella vita della Chiesa, no? Quindi proprio lo Spirito Santo che continua, che c'è con Gesù, poi Gesù a un certo punto ha fatto la sua funzione, sappiamo qual è, e poi continua lo Spirito fino al Pentecoste e anche oltre, né? Con una testimonianza, sempre tutto nella pienezza dello Spirito. Prego.
Qualche studioso ha chiamato gli atti degli apostoli, si dovrebbero chiamare gli atti dello Spirito Santo.
Gli atti dello Spirito Santo, amen. Effettivamente è così. Ma già qua dentro lo Spirito Santo sta già qui, sta facendo, perché anche con Gesù. Questo è detto molto brevemente. Dicevo, questo l'abbiamo visto un po' l'altra scorsa, lo riprendiamo ancora. Lui dice oggi è il tempo della salvezza, oggi Gesù è nato per noi. Ci sono dei testi di riferimento. Versetto 15, per esempio, di Marco, mi piace questo termine, il tempo è compiuto, preso dall'altro Vangelo, e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quindi il tempo è arrivato. Ho messo tutti questi brani, non sto qui a rileggerli, li abbiamo visti la volta scorsa, sono brani nei quali si ripete questo concetto dell'oggi, oggi è arrivato, oggi si è adempiuta la scrittura. Ne leggiamo un paio. Oggi è nella città di Davide, al versetto 11, capitolo 2, è nato per voi un Salvatore. Quindi è cominciata questa storia. Capitolo 5, il versetto 26, oggi abbiamo visto cose straordinarie, grido della folla di fronte alla guarigione di un paralitico. Luca 9, versetti da 1 a 10, oggi la salvezza è entrata in questa casa, si sta riferendo all'incontro che ha quando ha l'incontro con Zaccheo, no? E via di seguito. Quindi Gesù è il tempo dell'oggi, non è più, è finito il tempo delle promesse, adesso c'è il tempo dell'oggi. Lui dice, oggi è così, lo dice veramente con enfasi, molto di più di quanto lo dico io, che non sono bravo nel mettere enfasi quando dico le cose. E praticamente nei primi due capitoli del Vangelo, più o meno, ancora c'è spazio per le promesse, perché Gesù ancora non c'è. Non è nato, diciamo, sta per nascere. Ci sono solo questi profeti, tipo Simeone, che Zaccaria, eccetera, che cominciano a capire che qualcosa sta arrivando. Come al solito il Signore, lo Spirito, si rivolge sempre alle persone più semplici per comunicare i suoi progetti e i suoi piani. Questo era un po' il senso dell'oggi che io vedo in quel brano. Lui dice che è venuto per predicare ai poveri, mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, il versetto 18, questo è un testo un po' particolare, i poveri. Possiamo vedere anche, ci sono anche i due brani delle Beatitudini, Matteo capitolo 5, e Luca sempre capitolo 6, versetto 20, parla un po' dell'abitudine dei poveri. Si parla molto dei poveri. L'amore di Gesù per i poveri è certamente uno dei temi più importanti che c'è nel Vangelo di Luca. Forse se ci fate caso lo cita tantissimo. Per poveri intendiamo bisognosi, intendiamo mendicanti, intendiamo coloro che domandano, e il termine è abbastanza vasto. Io ho visto che c'è questo termine ebraico, anav, che significa anche mansueto, umile. Quindi a volte è usato con questa espressione, diciamo, di persona umile o comunque mansueta, diciamo così, mi ripeto, ma altre volte è usato con carattere un po' più sociale. Ecco, ci sono tutti e due questi modi di esprimersi nella scrittura. Io credo che il Vangelo di Marco e di Luca rendano bene questi due aspetti. Secondo me, questa è la mia opinione, Luca guarda molto all'aspetto della povertà vera e propria. Ci sono dei brani che ho visto anche. Però, come descrivo qui, i poveri sono coloro che, indistintamente, tutti coloro che hanno un disagio economico, ma coloro che sanno di essere poveri anche spiritualmente, diciamo così, bisognosi, dipendenti da Dio. Ben detto tante volte questa espressione. In Matteo li chiamo beati nello spirito. questo, cosa che non fa Luca in, al capitolo 6, non c'è la parola spirito nelle beatitudini di Luca, forse un motivo c'è, può darsi, poi magari lo vediamo. Qualcosa da dire su questo? C'ho altro da dire, ma se volete aggiungere qualcosa. Quindi dicevo, a seconda dei testi, dei contesti, diciamo, può essere un po' più sociale il termine poveri e un po' più spirituale, se si può usare un povero di tipo spirituale, va bene, mi rendo l'idea, spero di non creare qualche problema in questo senso.
Sì. Poveri nello spirito.
Poveri nello spirito.
Questa espressione, secondo me, non rende l'idea.
C'è solo in Matteo quella espressione, prego.
Mi pare che una traduzione sia stata, questa traduzione sia stata fatta in maniera diversa, come coloro che si rendono conto dei loro bisogni spirituali, perché essere poveri di spirito è che c'è poco Spirito Santo. Invece che se ti rendi conto di essere bisognoso di avere lo Spirito,
va bene.
Quella secondo me potrebbe essere la versione più appropriata.
Potrebbero essere tre le versioni, cioè il poveri, poveri nello spirito e poveri di spirito anche. Qualcuno la traduce anche, quella di spirito è quella che io metto più da parte, perché poveri di spirito vuol dire che sono quelli che sono un po' insufficienti, come posso dire, non sono in grado, che hanno poche, e sono coloro che il Signore dice in altri testi di aiutare. Quindi, quindi non sono i beati.
Hanno poco spirito, che hanno bisogno di avere più spirito.
E quindi, tra virgolette, non sono quel tipo i beati. I beati, a mio avviso, sono quelli nello spirito, questi umili, mansueti, e quelli che sono anche i poveri nella realtà, perché queste sono queste due categorie, non so, una brutta espressione categoria, ma questi due gruppi. Nell'Antico Testamento io ho guardato un po' alcuni passi così per arricchire un po' anche, ho visto che a volte ha anche un significato sociale anche nell'Antico Testamento, insomma, ho preso questi brani e si capisce che qui si riferisce in diversi di questi ai poveri che sono poveri nella natura, come si dice, poveri dal punto di vista sociale. Al versetto 11 del capitolo 5 di Amos dice, perciò visto che calpestate il povero ed esigete da lui i tributi, qui si sta parlando di un povero che viene tassato, quindi insomma, un povero reale, diciamo così, tributi di frumento, fabbricate case di pietre, ma non le abiterete, piantate vigne, ma non berrete il vino. In questo caso io vedo che ha un'impronta più sociale il termine povero. Questo Amos al capitolo 8, ascoltate questo voi che vorreste divorare il povero e distruggere gli umili del paese. Questo un po' forse vale un po' per tutte e due. Il Salmo 34, questo afflitto ha gridato e il Signore ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Le disgrazie possono essere tipo della salute, spirituali, ma sono anche reali, quindi anche questo è un termine che può essere usato, questo ANAV può essere usato per entrambe, no? Non so come ne pensate. Poi c'è il Salmo 37, ma gli umili erediteranno la terra, questo è citato da Matteo poi, e godranno di una gran pace. In Matteo 5,5 infatti Matteo dice, beati i mansueti che erediteranno la terra. Quindi la mansuetudine è il contrario dell'arroganza, non è debolezza, ma insomma autocontrollo. Quindi io credo che qui quando lui dice che sono venuto, come ben detto prima, nel brano precedente, andiamo un attimo indietro, questa povertà che c'è qui, sono venuto a portare la buona notizia ai poveri. Qui io lo vedo qui un po' in senso generale, sia i poveri dal punto di vista economico, sia i poveri dal punto di vista spirituale. Anche se in Luca al capitolo 6 non c'è, siamo lei, qualcuno può leggere le beatitudini del capitolo 6 di Luca? Aspetta che mi riporto dove ero prima.
Allora, quindi egli alzati gli occhi verso i suoi discepoli.
Questo è importante, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, sta parlando dei discepoli.
Diceva, beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi scomunicheranno, vituperranno e bandiranno il vostro nome come malvagio a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande in cielo. Nello stesso modo, infatti, i loro padri trattarono i profeti.
Ci sta rivolgendo ai discepoli che hanno lasciato tutto, eh? Poco prima avevano lasciato, sono i primi discepoli, avevano lasciato tutto. È vero che parla un po' anche alla gente, ma si sta rivolgendo proprio ai discepoli. Volevo leggervi questo, se non avete qualcosa, diciamo per queste riflessioni ho usato anche questo libro, che è molto, molto bello, eh? Insomma, d'altronde ce l'abbiamo, usiamoli. Qui dice il fratello, questo è di Earl, vi ricordate? Dice, il contenuto dal versetto 20 al 26 potrebbe essere studiato per parecchie settimane. Io sono d'accordo con lui, non è che... Gesù inizia il suo sermone con il pronunciare benedizioni e ammonizioni, perché dopo di questo ci sono anche i guai, abbiamo letto. I poveri sono benedetti, non poveri in spirito, infatti li dice qua, come si legge in Matteo. Gli affamati sono benedetti, gli sconsolati sono benedetti e coloro che sono odiati, emarginati e mai visti a causa di Gesù sono benedetti. E poi ci sono i gravi ammonimenti, appena dopo le benedizioni, e sono rivolti a coloro che sono ricchi, sazi, gaudenti, a quelli dei quali tutti parlano bene. Come dobbiamo interpretare queste parole di Gesù? Sicuramente ognuno di noi vorrebbe trovarsi nella seconda categoria di persone, cioè quelli che stanno meglio. Perché Gesù rivolge a noi parole d'ammonimento ed esprime parole di incoraggiamento verso poveri ed oppressi? E poi continua il testo. Quindi anche lui dice, insomma, qui in questo testo qua si parla più di poveri che siano reali. Va bene, in questo senso. Siete d'accordo? Va bene, questo è il mio punto di vista, eh? Non sarebbe come dice El, da starci sopra parecchio. Anche Gesù fa riferimento un po', ho messo questo concetto che è diverso, fa riferimento ai bambini, anche lì insomma, non sono i poveri, ma sono persone che diciamo hanno di meno, sono indifesi. E di loro dice il regno di Dio, in Matteo al capitolo 11, versetto 15, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. E quindi come i bambini poveri si trovano in una condizione di naturale dipendenza da Dio, ecco il termine, dobbiamo dipendere da Dio, anche il ricco deve capire che deve dipendere da Dio. Sono condotti dalle circostanze, il povero è più condotto dalle circostanze a dipendere da Dio perché è in difficoltà. Lasciate stare i bambini, non impediteli di venire a me, perché il regno dei cieli è di chi è come loro. Ovviamente a tutti questi è promessa la presenza di Dio con i suoi doni. Beh, questo è il testo che abbiamo visto prima. Ancora sui poveri, ho scritto qualcosa. Sì, io ribadisco un po' che a mio avviso in questo Vangelo c'è una predilezione per i poveri, per gli oppressi e per gli emarginati. Ritorno su questo tema con frequenza, anche con espressioni abbastanza forti. Al capitolo 16 c'è il tema delle ricchezze e ai pericoli che esse comportano. C'è la parabola del fattore infedele, la condanna dell'avarizia, il ricco e Lazzaro. E anche negli Atti degli Apostoli, all'inizio, vi ricordate, c'è un po' la storia della comunione dei beni, l'episodio di Anania e Saffira che vogliono ingannare, tentano di ingannare lo Spirito Santo. Insomma, certo, parla anche di umiltà, parla anche di poveri in senso di umiltà, però c'è molto, a mio avviso, di questi aspetti qua. Avete qualcosa da dire? Siete d'accordo? Diciamo che la ricchezza è presentata come un potenziale pericolo, va bene? Mi piace questa espressione? Parla di mammona, eccetera. Cioè, può essere un ostacolo la ricchezza rispetto al povero, come lo stiamo definendo adesso. Se avete qualcosa da dire su questo?
Sì, voglio dire che magari la caratteristica della predicazione del Vangelo,
sì,
secondo quello che
certo
dico io e che stiamo parlando adesso, cioè sia l'aspetto delle beatitudini, quindi della gioia di appartenere al Signore,
certo,
eccetera, ma c'è anche la maledizione dietro. Ogni volta Gesù così fa.
Beati e guai, no? Abbiamo visto, esatto, prima, beati e guai.
Però abbiamo un po' la tendenza a vedere soltanto le beatitudini, le cose, senza... E trascuriamo delle volte di mettere l'accento che c'è anche una parte negativa per quelli che non accettano l'Evangelo o che
sì,
si allontanano dal Vangelo.
Che siano ricchi o poveri, insomma, non è che...
Però in tutte, più o meno, nelle predicazioni che si fanno, sia fatte da Gesù, sia dai Vangeli, c'è questo aspetto di mettere in salto entrambe le cose. Mettere in salto una o l'altra, secondo me, non è equilibrato.
Certo. Avete altro da dire? Altrimenti, cioè, ci sarebbe da dire un po' di più su questo aspetto qua, ma c'è un altro punto che volevo trattare, non vedo l'ora, è quello della, che ho definito la misericordia, del desiderio del Signore di salvare ogni uomo. Questo, anche questo secondo me è un grande tema di questo Vangelo, di tutti i Vangeli, sia ben chiaro, ma in modo particolare io ho la sensazione che questo Vangelo se ne parli un po' di più. Che cos'è la misericordia? Amore incondizionato, pieno di compassione del Signore, che vede la miseria umana per perdonare e per accogliere. Quindi non è solo un sentimento di soccorso, ma proprio è qualcosa di più, chi ha un bisogno, anche chi ha bisogno spirituale. Infatti si parla di pecore smarrite, eccetera. Ho scritto qui, se torniamo a Isaia 61, dopo che Gesù ha proclamato di essere inviato ad annunziare il tempo nel quale il Signore sarà favorevole al suo popolo, interrompe la frase. Se andate a leggere, ci avrete fatto caso, non avete fatto la domanda, ma Gesù non aggiunge l'espressione e si vendicherà dei suoi nemici. Cioè, nel testo di Luca non c'è questa parte qua. Secondo me c'è un motivo, non è che Gesù si scorda, anche perché ce l'aveva lì, non l'ha letto e quindi... E proprio perché vuole, a mio avviso, mettere in risalto la misericordia del Signore, perché la vendetta ci sarà alla fine, ma Lui è venuto per portare misericordia. Oggi è il giorno della salvezza, non è venuto a portare vendetta. Ecco, questo, e forse a quel tempo loro si aspettavano le vendette anche, quindi, questo è il mio punto di vista su questa variazione che il Signore fa. Quindi, come scritto qui, voglio introdurre un altro tema, la misericordia e il perdono da parte di Dio. Così mette a fuoco l'immagine di un Dio che è buono, capace di attendere l'uomo che sbaglia. Dice, io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, a convertirsi, in Luca 5, al versetto 32. E qui ci sono le parabole, le famose parabole della misericordia, vi ricorderete, cioè, le chiamano così, io le chiamo così anch'io. E sono quelle della pecora smarrita, della moneta perduta, del figlio prodigo, in particolare al capitolo 15. E queste, che senso hanno? Sono proprio quelle della misericordia. E lo testimonia anche Gesù col suo modo di fare, che è sempre in contatto con i peccatori, lava i piedi è tutto descritto nel Vangelo di Luca, lava i piedi ai suoi discepoli, incontro con Zaccheo, i crocifissori che vengono perdonati, il ladrone pentito, è un po' tutto un libro di misericordia, il pentimento del ladrone, eccetera. Ribadisce che in questa vita non esiste limite al perdono di Dio, non c'è vendette per perdono che c'è per mezzo di Cristo. Ho messo quest'altra anche all'inizio, Simeone, nella citazione di Isaia, ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Anche nella conclusione del Vangelo, all'inizio del libro di Atti. Quindi la misericordia di Luca, come lui la tratta nel libro, diventa un po' storia, forse vediamo se riesco a spiegarmi meglio, cioè come fa la misericordia a diventare storia? Diventa azione, diventa movimento, diventa attività che il Signore fa ogni giorno, lo fa direttamente con i miracoli ma anche in altri modi, e, la troviamo, e lo fa la Chiesa, anche la Chiesa è chiamata a fare, ad essere concreta con la misericordia. Quindi questo concetto della misericordia, secondo me, viaggia sia nel Vangelo ma anche nel libro di Atti, per questo dico che lui usa molto questo aspetto. Infatti lo chiamano anche il Vangelo della misericordia, mi pare da qualche parte di aver letto. E quindi proprio la storia della salvezza è la storia della misericordia del Signore. Tutta l'opera di Luca quindi può essere letta come un seguito, una cosa dietro l'altra, no? Come un racconto della misericordia di Dio per tutti gli uomini. Questo era un po' il senso della mia conclusione. Lo Spirito del Signore sia sulle nostre labbra e nel nostro cuore, perché possiamo leggere, meditare, pregare e soprattutto mettere in pratica la sua parola. Dio vi benedica. Io avrei finito, se avete degli interventi, fate, potete aggiungere, non vi ricordo, si può fare come dice altro che due diapositive, molto di più, ho messo giù qualche aspetto introduttivo, se avete qualcosa che ci può arricchire, ben venga.
Insomma. Il Vangelo di Luca, come anche gli altri, parlano a noi perché è scritto più per persone fuori dall'ambiente giudaico, no?
Sì, certo.
Anche di un uomo che non era un religioso, perché come tu hai detto, no? Ha citato il caro medico Luca, quindi sì. Credo che al tempo medicina, filosofia.
Com'era il medico a quel tempo? Che faceva il medico?
Un po' di tutto.
Metteva un po' di cerotti, che faceva?
Tante cose,
diciamo, era un uomo di cultura, dai, così, un uomo colto.
E quindi parla più a noi uomini, diciamo, occidentali, no? Non cita tante profezie, non cita tante riferimenti all'Antico Testamento, questo Matteo. E quindi, come tu dicevi, trasforma la misericordia in azione quando racconta le cose che sono accadute. Anche quelle un po' meno... Bene, per esempio la storia che citavi di Anania e Saffira, cioè di due credenti che alla fine cercano di beffare il Signore, oppure i morti che ci sono, cioè non va tutto bene.
No, non va tutto bene.
Il martire, Giacomo, quindi, però racconta che la gente era andava in giro e a predicare, a incontrare le persone che fino a parlare di questo di questa anche cosa. Quindi in questo senso lo sentiamo un po' più vicino a noi.
Beh, altre cose volete aggiungere? Per chiedere il nostro Roberto?
Vabbè, no. Parliamo di misericordia, non diciamo mai che cosa è, che sentimento è.
L'ho detto che è compassione, di compassione. Ho scritto compassione, non ho messo il termine nel gioco della parola. Però insomma, avere il cuore compassionevole in questo senso, insomma, mi sembra che l'ho detto prima, forse di sfuggita.
Misere cordis.
Quello è latino, però qui non c'è latino ancora.
Far muovere le corde del cuore,
sì,
alla visione di qualcosa che non va. Di qualcuno.
Sì, quella è la traduzione latina, va bene. Sì. Sensibilità di cuore.
Le cose del cuore che si muovono a compassione. Cioè, vedendo qualcosa,
credo che nell'ebraico...
Puoi dare una mano, puoi agire, questa è l'idea che mi sono...
Sì, se non ricordo male, nell'ebraico... Perché... il termine, o comunque un c'è un termine simile che riguarda un po' le viscere, la sensibilità delle viscere, però insomma stavamo parlando del greco qua, non, a parte che non conosco l'ebraico, quindi non mi sono inoltrato a dare spiegazioni che poi non sono in grado di sostenere, comunque mi sembra che il significato sia quello nel ebraico, nel Vecchio Testamento, diciamo così.
È come se Dio si commuovesse davanti al genere umano che non ha più via di uscita e dice di attimo sono portato con tutto me stesso ad aiutarti.
E d'altronde quando ci si muovono le viscere è vero che c'è un sentimento di compassione. Forse il cervello è collegato con con le viscere, ci sono, giusto Vittorio?
A quel tempo il cuore non era il centro della passione, era più che altro l'intestino.
Vedi, vedi perché c'erano le viscere.
Abbiamo recuperato il cuore in senso romantico, ma quel tempo non funzionava manco come era fatto il cuore.
Certo.
Quindi, però era la chiamo
quello che senti dentro, sì, senti la parte dentro.
Anche perché a quei tempi non aprivano i corpi, quindi che io sappia, insomma, era magia.
Ancora adesso per un ebreo fare un'autopsia o fare
lo so. E quindi dentro era un po'. Vabbè, questo è un altro argomento. Altre cose che volete? Prego.
Credo che l'organismo del cuore è l'amore dello Spirito Santo.
Amen. Certo.
E quindi è un sentimento che viene proprio dal Signore, del suo amore.
Certo, certo.
E questo amore che viene dello Spirito Santo viene e tocca il nostro cuore e noi andiamo in questo toccando il nostro cuore, allora non possiamo dire nella sua misericordia. Però certamente è dallo Spirito, no? E poi stavo parlando sempre di essere guidato dallo Spirito.
Certo.
Se io sento questo tocco della sua bontà, provo la sua misericordia, il suo amore, il Signore, e intanto io posso anche provare amore, misericordia, la sua misericordia, il suo amore. Verso gli altri,
certo.
Perché sicuramente potrò avere anche un cuore umano, perché però credo che sia diverso per la misericordia del Signore.
Sì, io ho parlato della misericordia del Signore qua. Sì,
allora credo che si tratta proprio dell'amore,
certo.
Del Signore, amen. Proprio dello Spirito.
Amen. Certo.
Noi come riflesso però dobbiamo vedere quel tipo di misericordia, quel tipo di sentimento. Ce l'abbiamo come riflesso, perché con lo Spirito Santo che il Signore vi dà, dovremmo avere anche noi dello Spirito nostro addestrato alla misericordia. Quindi si intende un po' sia l'effetto, sia la causa, sia l'effetto. Cioè, parlare di misericordia di Dio e parlare della misericordia di noi cristiani e dovrebbe essere allo stesso livello, almeno dal punto di vista formale, no? E poi che a noi delle volte ci manca la misericordia, ammettiamo anche qui. Non ci viene spontanea, insomma.
Perché forse anche dobbiamo riempirci dello Spirito, no? Soltanto abbiamo la misericordia umana.
Amen. Bene.
Sì, volevo aggiungere.
Grazie, Sara.
Che stavo leggendo che praticamente il termine più usato nel Nuovo Testamento è eleos.
Eleos.
Che praticamente dice che non è un sentimento generico di pietà, ma un amore che si fa carico dell'altro in virtù di un legame, di una relazione. Quindi per sentire, no, una relazione con te, un legame con te, per quello mi faccio.
Infatti si può dare una situazione che grazie di nascere dentro questo sentimento, un sentimento che
noi sentiamo. No? Stessa cosa che fa Dio, no? Dio noi sente
sì, perché noi sentiamo. Come Dio c'è tutto lo spirito.
Bene.
Ma dice lei attraverso lo Spirito Santo.
Avete altro? Altrimenti finiamo qua. Ringraziamo chi ha ascoltato. Grazie.